che si pone ancora all'interno delle nostre predicazioni sul tema della santificazione. E la domanda con la quale iniziamo quest'oggi è questa: come vi immaginate una normale vita cristiana? Che cos'è, cioè, per voi una normale vita cristiana? Una normale vita cristiana è forse una vita in cui godiamo tranquillamente e costantemente della presenza di Dio sotto un cielo terso, libero da nubi e costantemente capace di resistere agli attacchi del diavolo, alla tentazione e al peccato? È questa la normale vita cristiana che ci descrive la scrittura? Oppure la normale vita cristiana è una continua lotta contro la tentazione, contro quella vecchia natura che ancora portiamo nei nostri corpi? In altri termini, siamo quel miserabile, quell'uomo infelice di Romani 7 che esclama: chi mi tirerà fuori da questo corpo di morte? Oppure siamo quell'uomo forte e gioioso di Romani 8 che ha davanti a sé semplicemente la prospettiva del regno di Dio, della gloria di Dio, che nessuno lo potrà separare da Dio stesso? Qual è la nostra visione per una normale vita cristiana? Raleigh, in un suo commento, afferma: colui che ha capito la vera natura della santità ha anche compreso che il cristiano è un uomo di guerra. Se abbiamo compreso la vera natura della santità, abbiamo anche compreso che saremo degli uomini di guerra. Il vero credente è chiamato a essere un soldato e deve comportarsi come tale dal giorno della conversione fino al giorno della sua morte. Egli non vive nell'agio, nell'indolenza e nella sicurezza di una vita religiosa. Non deve mai immaginare, anche per un solo momento, che può dormire nel sonnecchiare nel suo cammino verso il cielo, come se si trattasse di un viaggio in una comoda carrozza. Egli deve combattere. L'onesto realismo di Riley, sebbene sconfortante, è di consolazione, perché fa da eco a quella che è l'esperienza, sono pronto a scommettersi, di ciascuno di noi tutti i giorni. Chi di noi vive una vita priva di combattimento? Chi di noi non si accorge che tende verso una meta, ma piuttosto si trova frustrato, pieno di fallimenti nel raggiungere quella meta? Cioè nell'essere delle persone sante, nelle varie circostanze in cui ci troviamo. E spesso non è facile, spesso non dipende da noi, spesso siamo anche vittime di circostanze, no vittime, ci troviamo in circostanze in cui non possiamo fare a meno che reagire, reagendo, reagiamo male. Spesso capita sul posto di lavoro, spesso capita in famiglia, spesso capita nelle relazioni con le persone, anche care, che invece di usare la parola giusta, usiamo quella che è ulteriormente innesca. La morte e la resurrezione precedono sempre la vittoria, e il conflitto interiore deve sempre accompagnare la pace interiore che sperimentiamo nell'essere personale. Le cose vanno insieme. La ricerca della santità ci coinvolge dunque in una vita di battaglia. La nostra unione con Cristo, il fatto che noi siamo in Cristo, ha segnato qualcosa di fondamentale, qualcosa di decisivo nella nostra vita. Ora, non siamo più schiavi al peccato, non siamo più alla mercé del peccato. E questo significa che quello che prima era, come dire, poteva essere prima un atteggiamento guardingo nei nostri confronti, adesso è diventata aperta ostilità. Se quello che ci sta attorno, se le persone che ci stanno attorno, il contesto che ci sta attorno, il diavolo stesso, come viene descritto, prima poteva avere un atteggiamento, come dire, di uno che ha la guardia abbassata nei nostri confronti, perché dopo tutto eravamo dalla sua parte, facevamo parte del suo schieramento. Adesso siamo diversi, adesso siamo delle persone in Cristo, e allora c'è un aperto conflitto. Lo abbiamo più volte anche ascoltato in vari modi, cioè sulle dichiarazioni di guerra che non significano la fine delle ostilità. Abbiamo visto, l'abbiamo ascoltato riguardo alla fine della seconda guerra mondiale, i conflitti che ci sono stati nel Medio Oriente, eccetera. Ed è questa la nostra realtà, una guerra che è ormai vinta, è stata vinta da Cristo alla croce, ma delle battaglie che continuano a esserci nella nostra vita. Anche dopo la conversione, il cristiano porta dentro di sé una natura inclina al male, un cuore debole e instabile come l'acqua. Questa è la nostra caratteristica. Siamo instabili come l'acqua. Provate a contenere l'acqua in un palmo di mano. Vedete com'è difficile, anzi com'è facile spanderla e farla cadere per terra. Jim Parker, in un suo commento, ha fatto questa affermazione: il massimo che può succedere con l'avanzare dell'età e con gli alti e bassi di salute e il cambiamento delle circostanze è che il peccato troverà modalità diverse di espressione. Non è che il peccato diminuisce di intensità o ci lascia stare, ci lascia perdere solo perché abbiamo 60, 70, 80 anni. No, semplicemente cambiano le modalità con le quali si presenta nella nostra vita. Possono cambiare le modalità con le quali si presenta la nostra vita. E chi ha una relazione di lunga data col Signore, cioè chi non è convertito dall'altro ieri, può, come dire, sottoscrivere questa affermazione di Pater, può dire: io sono d'accordo con lui. È vero, sono cambiati i termini, ma la realtà del conflitto rimane. Il Nuovo Testamento ci parla di un conflitto permanente, come di un qualcosa di normale nella vita cristiana. Per esempio, Paolo parla della nostra natura peccaminosa e dello Spirito Santo come elementi in conflitto l'uno con l'altro, che ci impediscono di fare quello che vogliamo. Guardate Galati 5:17. Giacomo ci parla ancora in altri termini di questa battaglia e ci dice al capitolo 4: da dove vengono le guerre e le contese fra di voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Pietro addirittura usa un linguaggio ancora più colorito, parla di desideri peccaminosi che fanno guerra alla vostra anima. E Giovanni usa questa espressione desideri che ci spingono verso qualcosa che non è amare Dio. Tradizionalmente c'è un brano nella scrittura che viene preso a riferimento per capire questa lotta struggente che ha il credente con sé, ed è Romani 7, un testo che ci parla di un tale, ci viene descritto, ci viene detto da Paolo. Non si sa però chi sia quell'uno di cui si parla di un israelita che è il Paolo ante conversione, oppure si parla di Paolo e della sua esperienza post conversione, cioè adesso che si trova con il Signore. Ora, ci sono state risposte differenti a questa domanda e chiaramente dalle risposte che si danno ne derivano tutta una serie di conseguenze che impattano anche il tema della santità. Però io sono convinto che nessuno di noi fa fatica a identificarsi con quanto l'Apostolo Paolo dice nel versetto 5. Perché ciò che faccio io non lo capisco. Infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Queste dichiarazioni dell'Apostolo Paolo catturano pienamente la nostra realtà, catturano pienamente la nostra esperienza, l'esperienza di gente, di persone che vogliamo andare verso una direzione, ma invariabilmente e spesso ci troviamo invece nella direzione opposta. E come Paolo siamo pronti a esclamare, a gridare quelle stesse parole che lui gride: me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Ora, ci sono state tutta una serie di riflessioni che si sono innescate su questo testo, ve le accenno solamente, non le voglio approfondire. C'è tutto un filone di teologia che è la nuova prospettiva su Paolo, che cerca di rivisitare questo brano non ponendolo come una questione esistenzialista, cioè dell'esperienza del credente che si trova a lottare e non sa bene dove va, ma lo pone in una prospettiva ancora più ampia di quello che è il tema di cui sta affrontando l'Apostolo, che il tema non è il nostro dibattito, la nostra guerra individuale, ma il tema della legge e di come essa adesso assume una nuova prospettiva alla luce di quello che Cristo ha fatto sulla croce. Ora, non entriamo, ve lo accenno, se volete approfondire l'argomento posso dare dei riferimenti, non entriamo oggi perché non ci interessa, ma il punto è che la realtà della battaglia rimane nella nostra vita. E allora dobbiamo chiederci: ma noi contro che cosa in effetti stiamo combattendo? Chi sono i nostri nemici? In una battaglia è opportuno sapere contro chi si combatte, altrimenti si rischia di combattere contro chiunque o altrimenti si rischia di combattere contro nessuno. Chi sono? Chi sono le cose contro cui combattiamo? Efesini 2, versetti da 1 e 3, Paolo introduce tre cose. Ci parla dell'andazzo di questo mondo, ci parla del principe della potenza dell'aria e ci parla dei desideri della carne. Queste sono le tre cose fondamentalmente contro le quali combattiamo. Il mondo, la carne e il diavolo. Cerchiamo brevemente di vedere che cosa sono. Il mondo. Giovanni, con i suoi toni bianco e nero, perché usa pochi grigi, ci dice: non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Primo Giovanni 2,15. Ma che cosa vuole dirci Giovanni parlando di non amare il mondo? Andiamo per esclusione. Sicuramente non ci sta dicendo che non dobbiamo amare la natura così per come la vediamo intorno a noi, cioè il pianeta Terra, perché sappiamo che esso è buona creazione, così come l'ha definita Gesù, Dio stesso, nel momento in cui l'ha creata, e sappiamo che essa stessa sarà redenta un giorno, per cui sicuramente non ti sta parlando della natura in senso fisico, sicuramente non ti sta neanche parlando delle persone per le quali Dio ha avuto un amore così grande addirittura da portare il suo figlio sulla croce, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigento figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita in te eterna. Ma allora, che cos'è questo mondo che non dobbiamo amare? In termini brevi, molto brevi, il mondo si intende come sistema organizzato di valori che si appongono a Dio, adottati e sostenuti da persone che sono sotto l'influenza del maligno. Cioè si tratta del nostro contesto economico, sociale, politico che viviamo intorno a noi. Sensibile a questa, come dire, alla necessità di dare una definizione al concetto di mondo, l'Apostolo Giovanni allora incomincia a parlare di desiderio, incomincia a parlare di lussuria, incomincia a parlare di vanto, cioè per descrivere caratteristiche che ben descrivono quello che aveva in mente. Il desiderio ovviamente può essere legittimo. Se una persona non ha mangiato da diverse ore, è legittimo che abbia un desiderio di fame, ed è legittimo che si sfami. Ma è per questo che il desiderio viene subito, come dire, connotato, gli viene dato un aggettivo. E Giovanni lo qualifica come le voglie del popolo peccatore. Un modo per indicare, cioè, sia il desiderio sia gli oggetti come esperienze contrarie alla volontà di Dio. La citazione concupiscente degli occhi che Giovanni stesso fa ci riporta un po' alle parole di Gesù stesso in Matteo 5,27. Voi avete udito che fu detto: non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca piuttosto che vada nella genna tutto il tuo corpo. Il vanto, anch'esso un'attività tipicamente umana, un'attività comunque costantemente promossa anche dai nostri media, non da ultimo con il culto della celebrità. Siamo costantemente bombardati da messaggi che, come dire, fanno leva su questi antivalori, cioè valori contrari a quella che è un'etica cristiana. La cultura popolare ci invita e favorisce giornalmente l'atteggiamento di queste filosofie, di queste argomentazioni, e stuzzicano il nostro appetito per cose peccaminose. È difficile essere non conformisti, andare controcorrente davanti o quando tutti vanno nella stessa direzione, e dobbiamo riconoscere che spesso anche a noi ci piace agitarci nelle secche di questo mondo, inconsapevoli del fatto che dietro esse ci sono delle forze, dei vortici che ci risucchiano in una vita di corruzione e peccato. Sarebbe stato meglio Sarebbe stato meglio anche per noi ascoltare i segnali, ascoltare quelle bandierine, come quando si è al mare, quelle boe che ci dicono: attenzione, acque profonde, attenzione, pericolo di vortice, corrente. Non cercare di nuotare e di pensare di vincere la corrente del mondo che ha fatto diverse vittime. Ascoltiamo invece quella che è l'indicazione della scrittura. E questa è la prima cosa contro la quale dobbiamo combattere, il mondo. La prima cosa, cioè quei sistemi di valori che sono totalmente contrari a Dio. Non la natura, non le persone, ma uno stile, un modo di fare che è in totale opposizione a Dio stesso. La carne. La parola carne si trova in tutto il Nuovo Testamento. E con il termine carne non si sta certo a indicare, almeno nella mia comprensione, non si sta certo a indicare la nostra fisicità, il nostro corpo fatto di carne, appunto. Ma si tratta della nostra vecchia natura, quella vecchia natura che insieme con la nuova natura continua ad abitare all'interno del nostro corpo e che ha desideri, come ci parla sempre Paolo in Galati, contrari ai desideri dello spirito. Noi siamo chiamati a camminare secondo lo spirito, cioè a marciare, a segnare il passo così come lo spirito lo detta, ma la carne tende a farci segnare un passo totalmente diverso. La carne, dice Paolo, ha desideri contrari allo spirito, lo spirito ha desideri contrari alla carne, sono cose opposte fra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Attenzione, la battaglia fra carne e spirito non è una battaglia fra mondo fisico e mondo spirituale, tra il materiale e la dimensione mistica. Non pensiamo che possiamo, come dire, lottare la carne ritagliandoci un angolo di misticismo, un angolo sacro dove non siamo più attaccati dai pensieri della carne. Carne e lo spirito ci accompagnano entrambe in ogni dimensione della nostra vita, anche la dimensione fisica. Supponete che io abbia in mano due navi. Io posso chiedervi: di che materiale è fatta questa nave? Qualcuno di voi potrebbe rispondermi: è fatta di legno o è fatta di metallo? La risposta chiaramente dipende dal tipo di materiale che è stato utilizzato per costruire quella nave. Ma una domanda più intelligente potrebbe essere: ma questa nave è una nave a vela o è una nave a vapore? Cioè, qual è la forza che fa muovere questa nave? È la forza naturale del vento o è la forza dell'energia a vapore? Questo ha senso nella nostra comprensione di lotta contro la carne. Non dobbiamo pensare di distinguere le cose materiali, che sono della carne, dalle cose, tra virgolette, che non sono materiali, che sono dello spirito. No, non è questa la distinzione. Sarebbe come dire porsi la domanda di che materiale è fatta la nave, di legno o di ferro. Piuttosto è che cosa dà energia alla tua vita, che cosa motiva, qual è il motore che ti spinge in quello che fai. E questa è l'Italia. Qual è la forza e l'energia che ci contraddistingue? Gli scrittori del Nuovo Testamento avevano compreso questo e avevano per questo utilizzato il termine desiderio per descrivere la cosa. Il nostro principale teatro di battaglia è proprio il campo del desiderio. Chiaramente lo abbiamo detto, i desideri possono essere neutri, possono essere negativi, maligni, oppure buoni. Giacomo, quando incomincia a parlare del desiderio, subito lo connota, e lo connota con desiderio come male o cattivo. Niuno, invece, è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, cioè il desiderio negativo, quando ha concepito partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. La carne non è stata eliminata e la sua forza, cioè i desideri peccaminosi, la concupiscenza, rimangono. Lo abbiamo già citato, Giacomo ne parla come passioni che si agitano nella nostra vita e Pietro con quel linguaggio colorito ne parla come di concupiscenze che danno l'assalto all'anima nostra. che danno l'assalto all'anima nostra. La carne, qualcuno l'ha definita come la propensione interiore o la voglia di fare il male. Non è i jeans, non sono gli orecchini belli la carne, non sono le acconciature alla moda la carne. Questi sono i materiali. La carne è la propensione interiore o la voglia di fare il male, è quella parte della nostra creaturalità, cioè delle nostre essere creature, contaminata dalla caduta, che rimane in noi fino al giorno della nostra morte. È la nostra connessione con questo mondo perverso, destinato a perire e contro il quale adesso dobbiamo lottare. Certo, il fatto di dire che qualcosa rimane in noi, che rimane una connessione con questa realtà, non significa sminuire la nostra responsabilità e pensare, oh, è la carne, cioè non posso farci, c'era un fratello che diceva così una volta, è la carne, per giustificare un po' quelle che sono le nostre debolezze. No, perché in Galati leggiamo che quelli che sono in Cristo hanno crocifisso la carne, le sue passioni e i suoi desideri. Ancora una volta la chiave di svolta è capire come siamo e capire qual è la nostra posizione, la nostra nuova posizione in Cristo, qual è il nostro status. Noi siamo in Cristo persone nuove. È vero, potranno esserci occasionali momenti di defaillance, cioè momenti di caduta, ma questi non sono la regola. E in ogni caso, anche in quei momenti, la nostra comunione con Cristo rimane ininterrotta. Non pensiamo di essere come una sorta di interruttore che facciamo clic, clac, clic, clac, uniti a Cristo, disuniti a Cristo, uniti a Cristo, disuniti a Cristo. Noi siamo uniti con Cristo, ma abbiamo, portiamo ancora i segni della nostra vita, della nostra vecchia natura. E per questo continuiamo ancora a credere. Abbiamo quindi il mondo che fa lotta contro di noi. Abbiamo la carne che fa lotta contro di noi. E la terza cosa è il diavolo che fa lotta contro di noi. Non dobbiamo, cari fratelli, sovrastimare il suo potere e la sua influenza, come fanno in tanti, ma non possiamo nemmeno sottovalutarne l'impatto, come fanno tanti altri. Chi sopravvaluta l'influenza del diavolo tende ad accusarlo di ogni fallimento nella propria vita, tirando in causa il potere del mondo e la propria stessa creaturalità, la propria stessa carnalità. In tal modo si spostano le responsabilità verso luoghi celesti, piuttosto che una riforma morale della propria vita. Piuttosto che impegnarsi per un cambiamento della propria natura, della propria vita, si spostano nei luoghi celesti i problemi. Si finisce col cercare risposte nell'esoterismo piuttosto che una riforma della propria vita. Dall'altro lato invece ci sono chi sottovaluta l'influenza del diavolo e tende a confinarlo in un ambito mitologico, o se non lo confina in un ambito mitologico ne riduce il potere. Lo immaginiamo un po' come quell'uomo forte di cui ci parla Marco, l'Evangelo di Marco, il capitolo 3, che è stato una volta per tutte legato e non può fare nulla. E in questo modo gli diamo spazio per lavorare anche nella nostra vita. Qualcuno ha usato questa definizione per descrivere il diavolo. Il diavolo è un essere intelligente, uno spirito potente, interamente malvagio, direttamente coinvolto nel perpetrare il male sia nella vita degli individui sia su una scala molto più ampia. In Efesini 6, versetto 11, ci viene descritto come uno che tende delle insidie, cioè ha delle strategie perché sa che nessuno di noi è vulnerabile nello stesso modo. Ciò che può essere occasione di problema, di caduta, di peccato per me, non necessariamente deve essere occasione di caduta per voi, per te. Io posso essere debole su un punto, può essere forte su quel punto, ma essere debole su qualche altra cosa dove io invece sono forte. Ed è per questo che il diavolo ha delle strategie. in alcune vite agisce semplicemente distraendoci dalla cosa principale, cioè seguire Cristo, in altre seminando il dubbio o l'ansia, in altre terminando lo scoraggiamento, in altre facendo leva sull'orgoglio per i propri risultati conseguiti nella propria vita, in altre semplicemente lavorando sui punti di appoggio che non gli diamo, come uno scalatore. Quando si trova davanti a una parete, ognuno trova la propria via, però ci vogliono dei punti di aggancio. E noi a volte diamo questi punti di aggancio che sono tipicamente nostri. E lui ha queste strategie per lavorare nella nostra vita. E il fatto un po' più perverso è che un essere intelligente che trova spesso degli alleati, e ne trova troppi nella nostra vita. Paolo qui parla di principati, di potenze, dominatori di questo mondo di tenebre, di forze spirituali che sono nei luoghi celesti. Ora, alcuni spinti dall'euforia hanno incominciato a fare una certa mappatura dei termini che l'Apostolo Paolo utilizza quasi per voler descrivere l'organigramma demoniaco. Abbiamo l'organigramma della società, il presidente, il vicepresidente, e adesso qui facciamo l'organigramma demoniaco. Non penso che sia questa la finalità per cui Paolo cita tutte queste cose. Sta semplicemente dicendoci: attenzione, perché il diavolo è potente e ha degli alleati e trova dei punti di appoggio facilmente fuori e dentro di voi. Non pensate di metterlo facilmente fuori. Pietro ci dice che egli è come un leone ruggente che va girando intorno ai credenti e, se possibile, ne mangerebbe qualcuno. Lo divorerebbe. E che cos'è che ci risponde Pietro? Siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare, ma voi resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi nel mondo. Nessuna raccomandazione per strategia esoterica. Nessuna menzione di sfide a spiriti territoriali che dominano e controllano. C'erano una volta, chissà perché oggi vengono dei flashback di una volta, di quando ero giovane nella fede, di spiriti dei lampadari, di spiriti che possedevano le sedie, di spiriti di ogni tipo, spiriti territoriali. Nessuna marcia o preghiera particolare o speciale. L'unica cosa che Pietro ci dice in modo sobrio, infatti dice siate sobri, e poi al versetto 9 resistete, stanno fermi nella fede. Questa è la nostra unica ed esclusiva arma per rimanere fedeli, per rimanere e resistere agli attacchi del nemico, rimanere fermi nella fede. Perché? Perché Satana è stato definitivamente sconfitto. Perché? Perché, come dice l'Apostolo Paolo, egli ha spogliato i principati, le potenze, e ne ha fatto un pubblico spettacolo che è un fatto su di loro per mezzo della croce. Questa è la nostra fede, questo è il Vangelo, e qui noi dobbiamo rimanere fermi. Non ci sono altre cose, non ci sono altre strategie contro le strategie del nemico. Molto semplice, ma difficile da praticare per noi che cerchiamo l'innovazione. Per noi che vorremmo avere, come vedremo, l'ultima arma dell'armamentario spirituale, come se ne esistesse un'altra. L'umiliazione e la sconfitta del diavolo sono avvenute quel primo venerdì santo. Ricordiamoci sempre di questo. In quel primo venerdì santo Cristo ha compiuto tutto per noi. Non c'è niente che noi dobbiamo compiere. Dobbiamo semplicemente riconoscere che siamo in Cristo e fare nostro questo e rimanere fermi su questa base. Questo dunque sono i nostri nemici. Abbiamo una guerra e ci sono dei nemici in campo. La carne, il mondo, il diavolo. Ma noi come possiamo resistere? Stando fermi nella fede? Ma c'è qualche altra cosa che ci dice la Scrittura? Sì, c'è qualche altra cosa. E la Scrittura ci dice che la prima cosa che è a nostra disposizione è il potere di Dio. Il nostro combattimento spirituale non è una gara di tiro alla fune, dove uno tira di qua e uno tira di là e non si sa mai chi scavalcherà la linea di demarcazione, cioè chi è la squadra che vince. No, non è un tiro alla fune la nostra battaglia spirituale. La nostra battaglia spirituale è stata definita e Cristo ha vinto quella gara. E Cristo ha vinto, ma c'è un match che ancora si continua a combattere. E dobbiamo fortificarci, dice l'Apostolo, nel Signore e nella sua forza e nella forza della sua potenza. Il potere, cioè, che ha portato questo mondo all'esistenza, il potere che ha resuscitato Gesù Cristo dai morti e ha lasciato la tomba vuota, è quello stesso potere che adesso è a nostra disposizione per vincere il maligno. Questo è il potere su cui noi dobbiamo fare leva. Il linguaggio del potere è molto sentito nella lettera di Efeso. Ci sono molti riferimenti, se ne parla in 1.19, poi il versetto 21, 3.7, 3.16, 18, 20, 6.10, ed era qualcosa che permeava la comunità di Efeso. È proprio ad Efeso dove c'è lo scontro contro la dea Diana degli Efesini, dove il popolo incomincia a urlare come un assatanato, potremmo dire, di questa dea. C'era questa dimensione della potenza che si combattevano, ma Paolo, quando parla del nostro combattimento, non è che introduce un qualcosa di nuovo, ma semplicemente sta tirando le fila di tutto quello che ha detto nei capitoli precedenti. Ha introdotto parole come verità, pace, fede, salvezza, parola, spirito, e adesso ci dice: tutte queste cose sono per voi. Il combattimento, fratelli, non è un'attività specialistica riservata ai rambo della fede. Non è che ci sono i combattenti nella fede e poi ci sono i gregari e poi ci sono quelli che rimangono in campo a cucinare. Siamo tutti impegnati in prima linea. Siamo tutti impegnati in prima linea. E questo è il Vangelo che Paolo ha esposto agli Efesini. Ne sta tirando le conclusioni adesso il capitolo 6, ma è questa è la sostanza di cui ha parlato già dal primo capitolo. Siamo impegnati in questo combattimento. Quindi abbiamo dalla nostra parte il potere di Dio, e poi ci viene detto anche dell'armatura. Ci viene detto di indossare questa armatura, l'armatura cristiana. L'armatura cristiana non è un qualcosa di nuovo, nato dal nulla, ma se ne parla già nella scrittura, nel profeta Isaia. Io vi invito a casa, non possiamo farlo adesso, sono diventato troppo lungo, vi invito a casa a rileggere Isaia, capitolo 11, versetti 4 e 5, e poi Isaia 59, versetti da 15 a 19, dove Dio viene descritto come uno che prende un'armatura e che è pronto a scendere in campo e a salvare il suo popolo qualora nessuno lo faccia al posto suo. Cioè Dio è pronto a salvare il suo popolo. E adesso ci sta dicendo l'Apostolo Paolo di prendere quell'armatura che Dio stesso ha collaudato nella nostra salvezza. Noi mettiamo su di noi stessi l'armatura che Dio stesso ha per primo indossato nel salvarci. E com'è questa armatura? Che funzioni ha questa armatura? Lo scopo dell'armatura è un po' quello che abbiamo detto anche prima. Ci ha consigliato Pietro di resistere stando fermi nella fede, e lo scopo dell'armatura è molto simile a questo: è resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. L'obiettivo dell'armatura è circoscritto, resistere, ed essa risulta pienamente sufficiente per questa funzione. L'armatura non ci è stata data per avanzare nel regno demoniaco, come spesso nell'immaginario di qualche credente accade, che dobbiamo prendere l'armatura per andare a fare guerra al diavolo. Non lo trovo da nessuna parte che noi dobbiamo andare a fare guerra. Noi dobbiamo mantenere la posizione, evitare di indietreggiare e rimanere fermi nella fede. Dopotutto, in questa descrizione dell'armatura non c'è nessun elemento per proteggere la schiena. Non c'è nessuna descrizione di parastinchi, che invece sono gli elementi tipici di uno che va in direzione di offesa, perché capita che quando offendi le prendi e scappi, e allora sei di schiena, e allora devi proteggere la schiena. Capita che quando offendi che dai un calcio, e allora devi avere i parastinchi per non romperti appunto il ginocchio. Stinco. Non ci viene detto nulla di questo. Ma allora in che senso è completa? Se mancano dei pezzi, in che senso è completa questa armatura? In che senso è la completa armatura di Dio? Come una carissima persona che è morta questa settimana, John Stott, citando un vecchio commento di Robinson, egli ci dice: è la natura divina ad essere messa in risalto, piuttosto che la completezza del corredo. Non è la quantità delle armi che fa la differenza. Non è se hai la pistola spirituale più potente di questo mondo, più forte di quelli di Star Trek, ma è la natura, da dove vengono queste armature. È Dio che c'è dietro di questo. Ed è completa in questo senso, perché è Dio che c'è dietro di l'armatura. Noi dobbiamo resistere piuttosto che avanzare, poiché Dio è il guerriero che ha già conquistato la vittoria per nostro conto. Brevemente, sono sicuro che siete più esperti di me nei vari componenti di questa armatura. La prima cosa da mettere è la verità per cintura dei vostri fianchi. La verità è un tema in cui si trova in tutta la scrittura, un tema che si trova anche in questa epistola e chiaramente fa riferimento a tutta la scrittura e anche al Vangelo, così come ci è stato rivelato da Cristo. Il nostro primo strumento di protezione è Dio e il suo Vangelo. È Dio e il suo Vangelo. Ma come accade per tutte le altre armi, non sono semplicemente delle armi fuori di noi, ma sono delle armi che impattano anche la nostra vita. Non è una verità semplicemente che noi proclamiamo, ma è una verità che noi stessi viviamo rifiutando la menzogna, rifiutando cioè al diavolo di avere degli appigli nella nostra vita. Non si tratta solo di proclamare la verità, ma di vivere una vita secondo verità. E lo stesso vale per tutti gli altri elementi che corredano questa armatura cristiana. Il secondo pezzo è la corazza della giustizia. Dio stesso è il giusto per eccellenza, colui che è venuto nel mondo per giudicare coloro che opprimono i poveri e far loro giustizia. E questa giustizia ci viene detto che è rivelata in primo luogo nel Vangelo, l'atto attraverso il quale Dio ha dichiarato noi che eravamo ingiusti, giusti, per l'opera di Gesù Cristo. Satana lancia le sue accuse e noi dobbiamo ritirarci dietro il giusto giudizio di Dio, che è quello che ci dichiara non colpevoli. Qualsiasi cosa possa dire il nemico nei nostri confronti, ricordiamoci che egli non ha potere di appello, non esiste una Cassazione, non esiste una corte d'appello nei confronti del giudizio di Dio, che è quello che in Cristo siamo stati dichiarati giusti. Ma questa sua giustizia, ancora una volta, impatta anche il nostro modo di vivere, ed è quel tema della santità che ritorna, una giustizia non solo dichiarata, ma una giustizia vissuta nella realtà, nel quotidiano, nelle nostre relazioni con gli altri. Il terzo pezzo dell'armatura sono le calzature. I nostri piedi devono essere pronti dello zelo dato dal Vangelo della pace. Avere una solida base è fondamentale per poter resistere al nemico. E sono fondamentali delle calzature opportune. Le calzature, ancora una volta, ci è detto che sono il Vangelo della pace. Un nuovo insegnamento che, fratelli e amici, può sembrare attraente, ma alla fine può risultare deleterio, può risultare di distruzione. Pensate alla difficoltà che hanno le donne non solo a camminare, ma anche a stare in piedi su certe scarpe alla moda, come ad esempio dei comodissimi tacchi a spillo. Immaginatevi a fare un combattimento spirituale con dei tacchi a spillo, a resistere nella posizione con dei tacchi a spillo. Cioè, non si riesce a stare da soli in piedi senza nessuno che ci tocca, figuriamoci se qualcuno ci fa così, andiamo e cadiamo e resistiamo benissimo. Allora non è il problema delle calzature alla moda, il problema non sono i tacchi a spillo, il problema è che l'utilità deve andare di passo con la verità, cioè l'utilità della calzatura deve essere vista in funzione dell'obiettivo. Qual è il nostro obiettivo? Proclamare un Vangelo di pace. Non ci viene detto pantofole del Vangelo, non ci viene detto di stare comodamente a casa nostra e godercela lì. Ci è detto di prontezza del Vangelo per annunciare la buona notizia. La prospettiva della santità non è vista solamente in termini di cambiamento morale, ma è visto primariamente in termini di missione. E l'Apostolo Paolo lo fa chiaramente: pregate anche per me, affinché il Vangelo della pace sia annunziato francamente. Una prospettiva che non è solamente quella di resistere, ma anche quella di annunciare della missione. Il quarto elemento che Paolo ci dice di prendere è lo scudo della fede, contro il quale potete, con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Ora, senza essere troppo dogmatici, l'uso di frecce infuocate fa pensare a qualcosa di attacchi improvvisi. Cioè, in battaglia, quando combatti faccia a faccia con la spada, vedi l'altro che avanza verso di te, ti prepari in qualche modo, pensi già, ti prefiguri come schivare il colpo. Invece un dardo invocato ti dà l'idea di qualcosa che arriva subitaneamente, cioè istantaneamente. E allora ci sono queste cose, ci sono questi attacchi improvvisi del diavolo nella nostra vita, pensieri che si insinuano e che nessuno ha invitato, cose che ci saltano subito all'attenzione degli occhi senza averle ricercate. Allora contro queste cose ci viene detto di esercitare la nostra fede. La nostra fede deve essere prontamente riorientata. Il nostro scudo, la nostra fede, deve essere subito orientata nella direzione di dove arrivano gli attacchi. Ma Paolo non sta dicendo che è semplicemente un esercizio di introspezione. Non è che ci mettiamo in posizione zen, meditiamo, vediamo quali sono le nostre energie, focalizziamo e abbattiamo i dardi. Non è semplicemente l'esercizio della fede, ma della fede in Cristo. La fede è sempre un oggetto, un elemento, ed è questa la differenza. E questa fede deve essere totale. Lo scudo di cui si parla qui è un tireos, c'è uno scudo largo 125x75, non era lo scudo quello piccolo così che incominciamo, è uno scudo proprio grande che riesce a coprire tutto il corpo. Occorre una fede robusta, occorre che la nostra fede sia robusta in Cristo per resistere al nemico. Il penultimo pezzo è l'elmo della salvezza. Ora, chiaramente la salvezza è stato un tema affrontato in tutte le epistole, non è che noi ci armiamo, ci prendiamo la salvezza quando ci armiamo. Noi siamo salvati in Cristo, ma esercitando la fede in Cristo abbiamo la certezza di essere stati risuscitati con Lui e con Lui fatti sedere nei luoghi celesti. Esercitandoci questa salvezza, questa certezza della salvezza, noi ci rendiamo pienamente conto di qual è la nostra posizione. Noi siamo salvati, quindi quando il nemico ci attacca, niente panico, nessuna ansietà, noi possiamo resistere perché Cristo ha vinto. Non c'è tentazione, ci è detto, che vi abbia colto più potente di quella che voi siete capaci di resistere. Abbiamo questa promessa da parte del Signore. Abbiamo questa promessa da parte sua. L'ultimo pezzo dell'armatura è la parola dello Spirito, che è la parola di Dio. Se c'è un solo elemento nell'armatura di attacco, eccolo, la spada. La spada della parola, che è il Vangelo. Colui che può dividere la nostra anima fino al midollo. Cioè, come la descrive nella lettera agli Ebrei l'autore. Ora, Gesù stesso ne ha avuto esperienza dell'esercizio della parola contro gli attacchi del nemico. In Evangeli, quando si parla della tentazione di Gesù, sappiamo che ad ogni attacco egli ha reagito attraverso la parola. C'è una differenza però con la nostra esistenza, che non sempre il nemico è sconfitto con un semplice colpo di spada da parte nostra. Non sempre accade così nella nostra esistenza. Per Cristo è stato in questi termini: ogni attacco è stato respinto con l'uso della parola. Per noi è un pelettino più difficile, occorre essere esercitati, occorre conoscere le scritture per poterle utilizzare efficacemente. Noi possiamo citare a sproposito scritture e pensare che queste citazioni a sproposito abbiano degli effetti. Ricordate di quel mago che cercava di scacciare i demoni per quel Gesù che predicava Paolo? Era lo stesso Gesù, una citazione in qualche modo di una formula che aveva sentito da Paolo stesso, ma non aveva effetto. Allora sì, la spada della parola, ma una parola che si sa mangiare. Immaginate che cosa succederebbe se in un luogo pubblico e affollatissimo qualcuno entra con un rasoio in mano o con una spada affilatissima. Comincia già a destra, a sinistra, e qualcuno salta una mano, salta una ferita di qua, una ferita di là. La parola deve essere esercitata nel modo giusto, usata nel modo giusto. Per ultimo, si parla, dopo aver parlato dell'armatura, l'Apostolo Paolo parla della preghiera, un elemento che viene lasciato fuori dall'armatura. Non ci viene detto che costituisce uno degli elementi dell'armatura, e forse un lasciarlo fuori di proposito, proprio per sottolineare la sua importanza, per dargli la dovuta attenzione alla preghiera. C'è un quadruplo uso del termine: pregate in ogni tempo, con ogni preghiera e supplica, con ogni perseveranza, per tutti i santi. Una quadrupla ripetizione per sottolinearne l'importanza e per aggiungere il fatto che la preghiera è al centro del benessere del credente. La preghiera dà voce alla nostra incapacità di combattere da soli il nemico. Essa esprime il nostro bisogno del suo aiuto in questo combattimento divino. Essa esprime la nostra fiducia in Dio e nel suo Vangelo. Altrimenti perché pregare? La preghiera però non elimina la necessità di rimanere vigilanti. Le mine del diavolo sono sparse dappertutto, abilmente mimetizzate, pronte ad esplodere ad ogni minima disattenzione. E sapete, fratelli, una armatura, per quanto bella e potente è, non ha effetto se viene lasciata nel posto di guardia. Non ha effetto se viene lasciata lì dove è l'armamentario, dove ci sono tutte le armi. Un'armatura deve essere quotidianamente indossata, e questo è quello che ci sta dicendo Paolo. Non ci sono occasioni particolari dove mettere questa armatura, non ci sono preghiere spirituali contro le forze demoniache in alcune circostanze dove indossarla, ma ci dice che questi elementi devono essere quotidianamente insieme con noi. Il percorso verso la santità è disseminato di trappole e di conflitti. Il mondo, la carne, il diavolo cospirano insieme per renderlo tale. Il combattimento, come abbiamo detto, riguarda sia il nostro percorso nella santità, sia la nostra missione come credenti, sia il nostro impegno. Mentre siamo in questo corpo, restiamo soggetti alla sua fragilità. Non abbiamo completamente lasciato, cioè, alle nostre spalle la nostra vecchia natura. Siamo un cantiere aperto. Siamo un work in progress. Dio sta ancora lavorando con noi. L'accettazione di questa cosa non deve però indurci a scoraggiamento, non deve indurci ad accettare la sconfitta e accontentarci della mediocrità morale. Piuttosto il nostro obiettivo è di continuare a resistere al mondo. Il nostro obiettivo è continuare a resistere nella fede, rimanendo in piedi. Questo è il nostro fine: combattere e rimanere in piedi. Non possiamo accontentarci dell'autocompiacimento. Quando si è in guerra, nessuna disattenzione è ammessa. Di recente hanno ridato, o quantomeno rivisto, il film Platoon. Ed una delle prime scene dove c'era questa giovane recluta arrivata ancora da qualche giorno nel Vietnam, nel Laos, che è di guardia dentro la foresta, e uno di quelli che erano di guardia cosa fa? Si addormenta durante l'ora di vigilanza del suo turno. Il risultato: cade vittima dell'imboscata. Non c'è possibilità di abbassare la guardia quando si è in guerra. Non si può dormire quando c'è un nemico agguerrito. Come dice Pietro, cerca come un leone ruggente di mangiarci. Dobbiamo fare nostre le risorse che Dio ci mette a disposizione. Dobbiamo fare nostra la sua potenza e le sue armature, e armarci di sana disciplina spirituale per esercitarle quotidianamente. Noi non sapremo mai quando il diavolo ci attaccherà. Noi non sapremo mai quando la tentazione arriverà nella nostra vita. Egli saprà abilmente scegliere i momenti opportuni, perché è intelligente, perché sa nelle sue insidie come catturarci, perché ha degli alleati. Noi dobbiamo resistere. Dunque, anche se occasionalmente possiamo avere delle battute d'arresto, continuiamo il nostro cammino verso la santità con fiducia, umiltà e gioia. Che il Signore ci accordi questo nella sua grazia. Inchiniamo il nostro capo. Signore, ciascuno di noi è pienamente consapevole delle insidie che si trova davanti. Quotidianamente, giorno dopo giorno, durante la settimana, anche nella regolarità di quello che facciamo, anche nelle cose monotone che quotidianamente ripetiamo, ci accorgiamo che è vero. Ci accorgiamo che manchiamo e che veniamo meno. Ci accorgiamo che con astute insidie, Signore, cadiamo vittime del peccato e della tentazione. Signore, la carne, il mondo, il diavolo sono dei nemici che non possiamo ignorare. E per questo, Signore, noi vogliamo fare quest'oggi appello al Tuo potere, quel potere che ha fatto venire alla luce tutta l'esistenza, tutto il mondo, quel potere che ha risuscitato Gesù Cristo dei morti, quel potere che ha dato nuova vita alla nostra misera esistenza. Signore, spesso siamo come Paolo che grida: oh misero me, chi mi trarrà fuori da questo corpo di morte? E vogliamo che la grazia di Gesù Cristo possa abbondare ancora oggi in noi. Aiutaci, Signore, a rivestirci, Signore, di quegli elementi di cui ci hai dato, del Vangelo, Signore, della pace, affinché possiamo vivere con giustizia, vivere la salvezza, vivere, Signore, con fede, respingendo gli attacchi del nemico, sempre pronti ad annunciare la verità di Gesù Cristo morto e risorto, la sola, Signore, risposta contro chi ci vuole del male. Signore, dacci questa prontezza, dacci di resistere e mantenere la posizione fino al giorno in cui Tu ci chiamerai con Te. E se qualcuno, Signore, di mezzo a noi ancora non ha accettato Gesù Cristo come suo Signore e Salvatore, Signore, che ragli la consapevolezza di non poter rimanere nel giorno di giudizio davanti a Te. Nel nome di Cristo Gesù noi ti preghiamo. Amen.
E alziamoci in piedi, cantiamo qui nella tua presenza.
Accomodatevi. Ora avremo un tempo di preghiera. Vogliamo fare nostre le parole